Quando parliamo di salvare l'ambiente, in un certo senso siamo imprecisi, perché l'ambiente continuerà ad esistere. Siamo noi che potremmo non sopravvivere o che potremmo doverlo fare in un mondo in cui non vorremmo vivere.
Io non ci credo, non farlo manco tu, non ci credo, spegni quella TV.
Ci sono due modi di vedere la cosa. Uno è dire, santo cielo, e adesso come faremo? Mentre l'altro modo è dire, che bella epoca per vivere, perché questa generazione può cambiare completamente il mondo.
Non ci credo.
Un saluto affettuoso da Mario a tutti gli amici in ascolto. Questa è Non ci credo, la trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni 15 giorni, il sabato pomeriggio alle 14.50 in diretta e la domenica successiva alle 16.50 in replica registrata. Vi ricordo il numero del conto corrente postale sul quale potete, se volete, versare i vostri contributi. È il 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Il sito della radio, radiocooperativa.org, è attrezzato per ogni tipo di versamento. E adesso possiamo cominciare la puntata di oggi, lasciando l'apertura, come sempre facciamo qui a Non ci credo, al jazz. Cari amici, ben ritrovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Da Mario un saluto affettuoso a tutti. Ormai siamo a settembre, tra poco comincerà l'autunno, il 23 mi raccomando, non il 21. Le scuole stanno riprendendo, il traffico è aumentato, insomma stiamo tornando alla normalità e noi non facciamo eccezione. Siamo partiti ancora con un brano jazz, un altro strepitoso pezzo, perché ad eseguire questa Good Night My Love, Buonanotte Amore Mio, era il clarinetto di Benny Goodman, la sua orchestra e la straordinaria voce di Ella Fitzgerald. Una canzone popolare del 1936 che ha visto tra i suoi interpreti donne straordinarie come Shirley Temple e Sarah Vaughan. E non facciamo neppure eccezione con i temi che affrontiamo oggi, perché torniamo a riprendere vecchi discorsi cercando di riempirli di contenuti il più possibile recenti grazie alle pubblicazioni che nel frattempo sono uscite. Ma c'è questa volta una grande, grandissima notizia da dare. I giornali e i telegiornali hanno scoperto che i cambiamenti climatici esistono. Come embè? È una notizia storica data martedì scorso da tutte le radio, perfino quelle che trasmettono le informazioni tra 4 ore di musica e altre 4 ore di musica. L'argomento è finito insieme ai grandi temi del giorno come il licenziamento dalla Ferrari di Montezemolo e la vittoria della nazionale italiana di calcio in Norvegia. Pensate, le deduzioni dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale hanno colto nel segno, mai così alti i gas serra, come nel 2013. Il Gazzettino di mercoledì riportava la notizia intorno alla 10ª pagina in un trafiletto sotto un lungo articolo dedicato a Schumacher che torna a casa. Devo dire che sono felice per Schumi, ma per Dio, ci sarà pure una graduatoria nella scelta dei temi da trattare. Ho una sola parola per commentare questo tardivo interesse dei media alla vicenda, della quale noi parliamo da anni, con dati, ricerche, grafici, conferenze. Ah sì, la parola è vergognatevi. Oggi dunque parlerò a lungo dei cambiamenti climatici e poi nella seconda parte della trasmissione, che probabilmente è anche quella più interessante, proverò a raccontare quello che io ho capito del TTIP, il trattato che, un po' vantandosene e un po' facendo i misteriosi, statunitensi ed europei stanno mettendo in piedi. È molto complicato, ma quello che si capisce quasi subito è che si tratta di una immensa schifezza e porcheria che riuscirà a rendere ancora più piccolo lo spazio democratico riservato ai cittadini e ancora più grande, enormemente più grande, la potenza economica e quindi decisionali delle grandi multinazionali. Ma di questo parleremo più avanti. Cominciamo con il clima. Noi siamo reduci da un'estate quantomeno strana, in cui i giorni davvero caldissimi, quelli da non uscire di casa prima di sera, sono stati pochissimi, e in cui invece ha piovuto molte, a volte ha addirittura fatto freddo, per non parlare delle manifestazioni violente che hanno portato danni alle cose e alle persone. Colpa del clima? Come ho detto più volte, il clima non si occupa di fenomeni di breve durata, come un'estate o il weekend prossimo per sapere se potremo o meno portare il cane a correre al parco. Si occupa di questioni più generali come la distribuzione dell'energia termica sul pianeta, la funzione di mari ed oceani, il comportamento delle correnti più importanti come quella del Golfo, il Niño, i monsoni. Insomma, guarda l'insieme della vicenda, anche se prende ovviamente spunto da fatti locali, magari limitati nel tempo, o dalle vicende legate alla flora di una certa zona, come abbiamo visto la scorsa puntata a proposito di quella strana del Mediterraneo. I suggerimenti sul prossimo weekend, se stare a casa o andare in gita, spetta ai meteorologi, i quali sono in grado con le moderne tecnologie di prevedere con una certa accuratezza il tempo per alcuni giorni. Chi giura che il prossimo inverno sarà freddissimo o caldissimo, lo fa proprio come quelli che vi raccontano la favola di avere un sistema per conoscere i prossimi numeri estratti al lotto. Sono o degli ingenui o semplicemente degli imbroglioni. Noi dunque non ci occupiamo del tempo o del meteo, ma del clima e dei cambiamenti generali che in questi anni sono avvenuti e del timore, della paura che questi cambiamenti possano rendere difficile la vita sulla Terra. Lo facciamo raccogliendo segnali, ad esempio analizzando l'andamento della temperatura media del pianeta, misurando la concentrazione di gas serra nell'atmosfera, verificando le temperature e l'acidità delle acque dei mari e degli oceani, misurando lo scioglimento progressivo dei ghiacci e così via. Indipendentemente da chi sia responsabile di tutto questo, le conseguenze di questi cambiamenti climatici saranno terribili. Ho discusso molte volte sul fatto che esistono 2 correnti di pensiero sul ruolo dell'uomo in tutto questo. la stragrande maggioranza degli addetti ai lavori è convinta che l'uomo ci abbia messo molto di suo e portano prove evidenti di questo coinvolgimento. Lo fanno scienziati famosi, organizzazioni mondiali come l'IPCC dell'ONU, università prestigiose di ogni angolo del mondo, per esempio la californiana Berkeley, oltre ovviamente a tutte le associazioni ambientaliste. La minoranza invece si dice scettica e cerca di convincere la popolazione che l'uomo non c'entra nulla e che si tratta di normali transizioni climatiche come ne sono avvenute in passato e di cui c'è testimonianza. Ma il passato di cui si parla è quello in cui l'uomo non poteva proprio essere responsabile perché il suo modo di comportarsi non era così dissennato come quello attuale, oppure perché proprio non c'era o perché non aveva la tecnologia per farlo. Ora, le due cose sono vere entrambe. A mio parere la discriminante sta nella rapidità con cui in questi ultimi 30-40 anni le cose sono cambiate. L'aumento di anidride carbonica nell'atmosfera è stato così violento e massiccio da far ritenere che ben difficilmente la natura da sola sia riuscita in un'impresa del genere. Senza una grossa mano da parte della nostra società, tutta basata da 250 anni in qua, sulla produzione di cose e oggetti nati dal consumo di risorse naturali e bruciando immense quantità di combustibili fossili come carbone, olio, gas. Non voglio nemmeno tornare sul legame tra questo sistema di sviluppo e i profitti di pochi, perché cadremmo di nuovo nel solito discorso di una società consumistica, di una divisione tra popoli consumatori e morti di fame e di sete e via discorrendo. Considerazioni che ho ormai fatto una infinità di volte da questi microfoni di Radio Cooperativa. Quello che invece voglio fare è cercare di raccogliere i dati delle ricerche di questi ultimi tempi che mostrano come la situazione non è così rosea come qualcuno vorrebbe far sembrare. Sapete che la politica ha uno strano modo di comportarsi. La regola prima è non diffondere il panico e su questo possiamo anche starci. Ma se non vuoi che la gente si disperi, devi anche fare qualcosa di serio per cambiare percorso, devi cominciare a raccontare alle persone che il carbone è male, il sole e il vento sono bene. E non appoggiare invece disegni pazzeschi di costruzione di nuove centrali a carbone, tirando fuori le scuse più incredibili come il fatto che il carbone da nero può diventare bianco e quindi non inquinare più. Insomma, credo che la gente debba sapere le condizioni nelle quali ci troviamo. Questo cerca di fare modestamente questa trasmissione pur con tutti i suoi limiti, perché la gente che non sa, o peggio quella che non vuole sapere, alla fine nel panico cadrà davvero e non potrà fare niente, o meglio non potrà aver fatto niente, per evitare di cadere nel precipizio sul cui bordo da molto tempo noi stiamo tranquillamente camminando.
Jeremiah Dixon, I am a Geordie boy. Glass of wine with you, sir, and the ladies I'm enjoying. All Durham and Northumberland is measured up by my own hand. It was my fate from birth to make my mark upon the earth.
He calls me Charlie Mason, stargazer am I. It seems that I was born to chart the evening sky. They'd cut me out for baking bread, but I had other dreams instead. This baker's boy from the West Country would join the Royal Society. We are sailing to Philadelphia, a world away from the coldy tide. Sailing to Philadelphia to draw the line, the Mason-Dixon line. Thank you. surveyor Dixon, but I swear you'll make me mad. The West will kill us both, you gullible Geordie lad. You talk of liberty, how can America be free? A Geordie and a baker's boy in the forests of the Iroquois.
Now hold your head up, miss, and see America lies there. Morning tide has raised the capes of Delaware. Come up and feel the sun. Star should guide us here. We are sailing to Philadelphia, a world away from the coolie time. Sailing to Philadelphia to draw the line. Mason, Dixon.
E questo era Mark Knopfler, il chitarrista, la voce dei Dire Straits, con Sailing to Philadelphia. Quando si è cominciato a parlare di cambiamenti climatici in modo che il grande pubblico ne venisse a conoscenza, ad esempio attraverso il documentario Una scomoda verità, portati in ogni angolo del pianeta da Al Gore, quello che ha colpito di più la maggior parte delle persone è stato un effetto dell'aumento di temperatura, e cioè lo scioglimento dei ghiacciai polari e dall'altra parte il polo sud, e il conseguente innalzamento di mari e oceani, come le isole, come le Maldive, destinate a scomparire e città trasformate in una Venezia con l'acqua alta. Ho spiegato molte volte che questo è solo uno dei tanti effetti che i cambiamenti climatici possono indurre. In effetti, quello che succede già ora è le condizioni diverse della nostra atmosfera possono provocare cambiamenti nelle correnti che sono responsabili di portare il caldo e la pioggia in giro per il mondo. Questi cambiamenti avranno dunque influenze molto gravi per quanto riguarda ad esempio le temperature delle aree nord dell'Atlantico, dove la corrente del Golfo non sarà più in grado di trasferire l'aria calda proveniente dal Messico. Oppure la piovosità nel subcontinente indiano, dove i monsoni provenienti dall'oceano non saranno più in grado di portare la pioggia e quindi la possibilità di coltivare del cibo. Per non parlare delle altre zone del pianeta dove manifestazioni estreme come siccità o uragani saranno sempre più frequenti. Se qualcuno pensa che stia parlando di un racconto di fantascienza o esplorando uno scenario futuribile, si sbaglia di grosso. Questi fenomeni sono già presenti oggi nel mondo e le difese che dovrebbero esserci non ci sono, perché sono state spazzate via dalla mania dell'umanità di sfruttare al massimo tutto quello che si poteva sfruttare, come le foreste, oppure di rendere queste difese meno efficienti, molto meno efficienti, inquinando, quello che si poteva inquinare. L'atmosfera, che assomiglia sempre più a quella del caldissimo Venere, le acque di mari e oceani invasi dalla plastica e da altri rifiuti, le falde sotterranee di acqua con trivellazioni e miniere, e si potrebbe continuare a lungo. Detto questo, però, torniamo ai ghiacci. Uno degli elementi che fa capire quanto la temperatura del pianeta sia aumentata è proprio la situazione dei ghiacciai. Possiamo trovare anche in rete moltissimi esempi in cui le dimensioni di un ghiacciaio attuale vengono confrontate con quelle di 20 o di 30 anni fa. La differenza è abissale e in molti casi il ghiacciaio è semplicemente sparito. Purtroppo gli esempi che vengono fatti non riguardano solo una piccola zona della Terra, ma l'intero globo. Se guardiamo a casa nostra, abbiamo uno studio molto recente, del giugno del 2014, dell'Università Statale di Milano. Secondo Claudio Smiraglia, che ha presentato il nuovo catasto dei ghiacciai italiani, negli ultimi 30 anni se n'è andato il 40% del ghiaccio alpino, che è un valore decisamente altissimo. Il numero dei ghiacciai alpini è cresciuto, segno di una frammentazione di quelli più grandi, ma l'estensione e il volume sono drasticamente diminuiti. Se le cose non cambieranno entro 80 anni, le ditte di ramponi potranno chiudere, commenta con un sarcasmo amaro il professore. E aggiunge, tra virgolette, quello che sta succedendo alle Alpi si allinea a ciò che accade un po' in tutto il mondo, con qualche eccezione come nel Karakorum, per esempio. Ma dobbiamo pensare che su migliaia di ghiacciai qualcuno ha un comportamento diverso. Se la paragoniamo ad un'epidemia, c'è sempre qualcuno che si salva. Quindi, se consideriamo i ghiacciai come esseri viventi, che hanno una loro fisiologia, ecco, ora soffrono di una grave malattia. Chiuse le virgolette. Accanto alla questione ghiacciai c'è poi quella delle regioni che sono perennemente o quasi perennemente ghiacciate. Lo scorso mese di agosto è stata pubblicata la ricerca The Cryosphere dell'Helmholtz Center for Polar and Marine Research. È un centro dell'Istituto tedesco Alfred Wegener pubblicato dall'Unione Europea di Geoscienze. Lo studio ha riguardato le calotte polari, quella artica della Groenlandia e quella antartica. I risultati sono stati ottenuti attraverso l'utilizzo del satellite ESA CryoSat. I risultati sono, passatemi questo gioco di parole, agghiaccianti. Viene infatti registrata una perdita di 500 km cubici all'anno, 375 dei quali in Groenlandia. Si tratta del tasso più alto mai registrato da quando esistono le osservazioni satellitari, quindi circa negli ultimi 20 anni. I ricercatori segnalano inoltre che questo contribuisce all'innalzamento dei mari con un contributo che è il doppio di quello di 5 anni fa, cioè del 2009. Le mappe non lasciano dubbi sui risultati, anche perché le misure di elevazioni non sono poche. Si tratta di 7 milioni e mezzo in Groenlandia e di più di 60 milioni in Antartico. Le nuove mappe sono immagini istantanee dello stato attuale delle coperture di ghiaccio, spiega White Helm, ricercatore a capo del team che ha realizzato lo studio di cui stiamo parlando. Continua, sono molto accurate e coprono una superficie di quasi 16 milioni di chilometri quadrati, il che significa 500.000 chilometri quadrati in più o meno la superficie della Spagna, rispetto ai precedenti modelli che erano stati realizzati. Il satellite, senza entrare nelle spiegazioni tecniche dell'ESA, che come sapete è l'Agenzia Spaziale Europea, è dotato di strutture all'avanguardia che rendono i risultati ottenuti molto molto affidabili. C'è una osservazione importante da aggiungere. Le montagne senza ghiacciai non saranno solo meno belle da vedere o non avranno solo un impatto turistico, ma anche un impatto economico e sociale. Una mancanza di ghiaccio avrà un forte impatto sulla disponibilità idrica estiva che deriva proprio dalla fusione glaciale. Ad essa associamo anche la produzione di energia idroelettrica, Queste osservazioni emergono dallo studio eseguito dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe su un ghiacciaio particolare che si trova in Valtellina, il ghiacciaio dei Forni. Una simulazione ha portato a prevedere che l'80% del ghiaccio sarà svanita entro la fine di questo secolo, perfettamente in linea con le previsioni che ho citato prima e che coinvolgono tutto l'arco alpino. Certo, qualcuno potrà dire, chi se ne frega, noi nel 2100 mica ci saremo, è così lontano. Ma questo è il solito vecchio adagio di chi non è abituato a prendersi responsabilità e vuol far pagare agli altri, oggi piccolissimi o ancora non nati, le scelte azzardate e cervellotiche di una società ignorante ed egoista che pensa solo a se stessa.
Pensiero che volava libero nell'aria, guidando in merce in aria, in via del tutto straordinaria. Presero l'Europa, presero New York, ed era già di moda una musica nei metrò. Con un pretesto inutile lo vennero a cercare, lui che sapeva sempre cosa dire e cosa fare. Si vide circondato da chi gli fu fedele, credendo di sognare, disse bene. Sapete che la guerra è una vecchia commedia, una scomoda sedia, la caccia a un nemico che alla fine tu non sai riconoscere. Gli occhi sì, parlano, e poi non sanno fingere, e anche voi maschere, senza più nascondere. La colpa, mi dirai, è un po' di tutti, ma solo qualcuno pagherà. E chi ha sbagliato ancora non si sa. Ma il caso volle che nessuno vinse la partita. Dopo la guerra non restò che fumo tra le dita, e un treno sta arrivando da dietro la collina, e tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, un altro disse vero, nel caso resto avvolto dal mistero. Ma la fine del racconto non ha una morale, niente di speciale o da farti sembrare. Tutta questa crudeltà un'abitudine. Posso non rubare amore come se fosse l'oro quello che incontrano lungo il cammino. Che tutti aspettavano ancora non c'è. Ma scendono lacrime, contano le vittime, mentre qui parlano facce bianche dai microfoni. Ma senza aver pietà, la gente aspetterà che un'altra estate arriverà, e già si pensa al caldo che farà. Su, vedo già una luce splendere, e dall'ovest fino all'est forse il giorno arriverà da te. Come per magia ancora l'allegria nei nostri cuori tornerà, e un nuovo giorno sta nascendo già, nel segno di quel mondo che verrà, nel segno di quel mondo che verrà.
E insomma, Sergio Camariere nutre fiducia in questo mondo che verrà. La canzone era Libero nell'aria, appunto, di Sergio Camariere, una canzone che a me piace moltissimo. Ci sono altri aspetti curiosi sul cosiddetto riscaldamento globale se si vanno a cercare le ricerche effettuate in questi ultimi mesi da varie università, gruppi di studio, associazioni nel mondo. Prima di presentare quella che riguarda un aspetto, come dire, molto birichino dell'Oceano Atlantico, vorrei brevemente esaminare le ultime informazioni che arrivano dall'IPCC. Ormai, come tutti sanno, l'IPCC è un ente internazionale promosso dalle Nazioni Unite proprio per studiare e divulgare le informazioni sui cambiamenti climatici. Migliaia di addetti ai lavori ne fanno parte. In particolare l'IPCC organizza ogni anno la cosiddetta COP, la conferenza delle parti, due settimane di svago per i governanti del mondo, durante le quali si accapigliano lanciandosi invettive e accuse sulle responsabilità per le situazioni in cui versa il pianeta. Così gli statunitensi accusano la Cina e l'India di essere i maggiori produttori di CO2. Questi rispondono sostenendo che loro, in fondo, inquinano da soli 10-15 anni, mentre l'Occidente lo fa da 250 anni. I paesi poveri non dicono niente e anche se parlano, nessuno bada a loro, come del resto è sempre avvenuto. Contano solo le nazioni progredite, quelle che hanno il problema di come fare a salvaguardare un impianto produttivo basato quasi esclusivamente su combustibili fossili, quelle che per trovare alternative non sanno fare di meglio che scavare altri pozzi a decine di migliaia per strappare alla terra le ultime gocce di petrolio o di gas, continuando ad inquinare, anzi incrementando questa pratica. Dopo la formalizzazione così difficoltosa del protocollo di Kyoto, le riunioni COP sono sempre state estremamente deludenti. Lo sono state sempre più perché le persone informate dei fatti si rendevano conto che le risposte erano sempre le stesse, mentre la situazione diventava di anno in anno più difficile. In questo momento siamo veramente in una impasse, perché i grandi della Terra hanno deciso che si può aspettare fino al 2020 e che solo nel 2015 si metteranno appunto a Parigi le strategie necessarie per intervenire. Questo ovviamente non significa affatto che nel frattempo non si sia fatto niente. Molte nazioni hanno provveduto a varare leggi e progetti per frenare questi cambiamenti in corso, come ad esempio l'Europa, con il suo pacchetto 2030 prima, 2050 poi, con l'estensione sempre più massiccia delle fonti rinnovabili, con pratiche virtuose legate ad esempio al riciclo e al recupero dei rifiuti, al risparmio energetico, alla razionalizzazione dei trasporti. Un grande paese come gli Stati Uniti, in cui a dettare leggi sono le grandi multinazionali di petrolio, di gas, di cibo, di medicinali, oltre a quelli ovviamente che detengono i soldi e decidono come e quando farli girare, un paese così grande come gli Stati Uniti ha una politica decisamente insufficiente in questo senso. Eppure al suo interno ci sono isole meravigliose che da anni combattono per una società più sostenibile. Avviene ad esempio nella ricca California, indipendentemente dal governatore e quindi dal partito al governo di quello Stato. Ma quello che interessa in questo caso è quello che avviene globalmente. Dal punto di vista dei cambiamenti climatici non esiste un problema locale. Tagliare gli alberi in Amazzonia fa male a tutti, non solo agli indios che abitano quelle zone. Sostituire foresta pluviale tropicale in Indonesia e Malesia con stitiche palme da olio danneggia tutti, e non solo gli oranghi che tornano dalla giornata di lavoro e dicono «Toh, casa mia non c'è più». Buttare la plastica in mare non rovina solo la pesca ai giapponesi o gli hawaiani, perché impedisce all'Oceano Indiano di compiere il proprio dovere di sostituire l'anidride carbonica con l'ossigeno nell'atmosfera, e potremmo continuare ancora a lungo. E allora vediamoli globalmente i dati. L'IPCC ha comunicato a Berlino la scorsa primavera che la direzione intrapresa è sbagliata. In effetti, gli sforzi di cui ho detto non sono serviti a molto se nel decennio dal 2000 al 2010 le emissioni di gas serra sono aumentate più rapidamente dei tre decenni precedenti. Ho dato all'inizio la notizia, finalmente data anche dai giornali, tra virgolette, normali e dalla televisione, che il 2013 è stato l'anno in cui si è avuto la maggiore emissione di gas serra in atmosfera. Io credo tutti sappiano che sono stati fissati dei limiti all'aumento di temperatura. Per poter in futuro invertire il riscaldamento globale in atto, bisogna che l'aumento di temperatura non superi i 2 gradi Celsius rispetto al 90, altrimenti non ci sarà alcuna via di ritorno possibile. Questo sostengono non solo l'IPCC, ma la maggior parte degli studi eseguiti nelle università sparse in tutto il pianeta. Secondo l'IPCC restano all'umanità solo 17 anni, dopodiché il vaso sarà rotto e non sarà più possibile incollare i cocci per ripararlo. Negli incontri di cui ho detto si parla di tagliare qui, tagliare là, con parsimonia, perché non vorrete mica che la Nestlé o la Pfizer o la Halliburton debbano licenziare dei dipendenti. Queste società multinazionali che hanno giri d'affari, che molte nazioni al mondo si sognano, se guadagnano un po' meno dell'anno precedente dicono di avere perso, e quindi si va avanti così. Altro che tagliare. Gli esperti sostengono che il minimo della riduzione dei gas serra entro il 2050 è del 40%, ma l'ideale è arrivare al 70%. Ho detto entro il 2050, che è dopodomani. Un livello altissimo che, visto l'andazzo attuale, sembra irraggiungibile. Il rapporto dell'organismo dell'ONU, l'IPCC, sollecita un trasferimento massiccio, sono parole dette tra virgolette, dall'uso intensivo dei combustibili fossili alle energie rinnovabili entro i prossimi 16 anni per poter ancora invertire il riscaldamento globale in atto. Altrimenti, entro il 2100, le temperature medie globali aumenteranno fra 3,7 e 4,8 gradi e, passatemi l'espressione un po' cruda, ma quelli che ci saranno, saranno fottuti.
Children of tomorrow.
E questi dalla Germania erano gli Scorpions con Wind of Change, vento di cambiamento, che anche qui speriamo che ci azzecchino. Restiamo ancora nell'ambito delle notizie sui cambiamenti climatici. Ci sono alcuni lanci di agenzia che vale la pena rincorrere. Voglio rassicurare che non ho preso queste notizie da un giornaletto scandalistico, ma direttamente dalle fonti che le hanno emesse. Si tratta quasi sempre di organizzazioni intergovernative oppure di prestigiose università. Cominciamo dal comportamento birichino, come dicevo prima, dell'Atlantico. La rivista Science ha pubblicato qualche settimana fa i risultati di una ricerca effettuata negli Stati Uniti dalle università di Washington e di Seattle. Uno degli autori è il professor Kakit Tung, professore di matematica applicata nelle scienze atmosferiche a Washington, con un lungo elenco di pubblicazioni dal 1979 fino ad oggi. Lo studio nasce da una constatazione piuttosto curiosa. Mentre le misure della concentrazione di anidride carbonica in atmosfera segnavano aumenti importanti, la temperatura cresceva meno impetuosamente, cioè cresceva, ma cresceva più lentamente, come se ci fosse qualche cosa che si frapponesse tra la causa, l'aumento dell'effetto serra, e l'effetto, appunto, l'aumento di temperatura. Questa anomalia è cominciata nel 1998. Secondo lo studio americano, il responsabile di tutto questo è l'Oceano Atlantico, che funge da tappo assorbendo enormi quantità di calore dall'atmosfera. Ma, avverte il professor Kakit Tung, attenzione, perché questo tappo salterà via nel 2030 e allora le temperature saliranno vertiginosamente, provocando i danni all'ambiente e alla vita facilmente prevedibili. Vediamo più in dettaglio di cosa si tratta. C'è una corrente marina che dai tropici va verso nord. Il suo comportamento è cambiato proprio attorno al periodo indicato, cioè il 98. La sua velocità è aumentata e questo ha avuto come conseguenza il fatto di aver risucchiato calore dalle acque superficiali, spingendolo verso il fondo fino ad una profondità di 1500 metri. In effetti questo è legato anche ad un cambio di salinità dell'acqua, sempre dovuta alle variazioni di temperatura e all'immissione di acque dolci. Non è la prima volta che gli scienziati si cimentano con questa anomalia, anche se in precedenza il responsabile di questo rallentamento era stato individuato altrove. Prima dell'Oceano Atlantico era stato messo sul banco degli imputati l'Oceano Pacifico, probabilmente legato a fenomeni atmosferici come la Niña, che è una corrente, come sapete. Altre ricerche degli anni scorsi avevano invece accusato l'inquinamento industriale che bloccherebbe i raggi solari, evidenzia tra l'altro che è stata confermata da uno studio svizzero molto recente e pubblicato su Nature Geoscience. Quello che sembra abbastanza probabile è che il fenomeno di una più lenta crescita delle temperature medie del pianeta rispetto alle concentrazioni di gas serra nell'atmosfera possa essere una combinazione di tutte queste cose. Quello che appare certo, e su cui concordano tutti gli studi, sono le previsioni future. Anche se ne ho già parlato nell'intervento precedente, magari è meglio ribadire cosa pensano anche questi studiosi, quelli statunitensi e anche quelli svizzeri. Come detto, nel 2015 i governanti del mondo, e quindi i responsabili di tutto questo disastro, si incontreranno a Parigi per la COP21. Sperando che non passino tutto il tempo a guardare gli spettacoli al Moulin Rouge, dovranno definire il passaggio dai combustibili fossili alle energie rinnovabili. Come dicevo due settimane fa, si tratta di fare una rivoluzione che coinvolge aspetti strategici di politica e di economia, progetti industriali e di sviluppo, stili di vita e la presa di coscienza che non si può continuare ad avere paesi spendaccioni e consumatori di risorse e altri in cui la gente muore di sete e di fame. Una rivoluzione che, dal punto di vista tecnologico, costerà qualcosa come 1.000 miliardi di dollari a livello globale. Tuttavia, nonostante il rallentamento spiegato dalle ricerche, l'ONU ha comunicato che i 13 anni di questo secolo sono stati i più caldi da quando l'ONU compie le sue rilevazioni. Sempre secondo le Nazioni Unite, la probabilità che l'uomo con le sue attività dal 1960 ad oggi non c'entri niente con la crescita delle ondate di calore, dei nubifragi, dell'innalzamento dei livelli del mare, quella probabilità è estremamente bassa e vicina allo zero. Come abbiamo sempre sostenuto qui a Non ci credo, ci sono aspetti legati ai cambiamenti climatici che esulano, o meglio, oltrepassano quelli puramente ambientali. Uno di questi è l'aspetto economico. Il monito arriva questa volta da una serie di studi che sono stati comunicati pochi giorni fa dal CEPAL, la Commissione Economica per l'America Latina e i Caraibi. Sono state raccolte le ricerche effettuate negli ultimi 10 anni per prepararsi al vertice sui cambiamenti climatici che si terrà tra 10 giorni, il 23 settembre, a New York City. Questi studi arrivano dalle università degli stati ricchi sudamericani, l'Argentina, il Cile, la Colombia, l'Ecuador, il Messico, l'Uruguay. A sentire gli esperti, si tratta di studi di grande valore, all'avanguardia, e descrivono nei dettagli i cambiamenti avvenuti all'interno dei settori economico e sociale come conseguenza dei cambiamenti climatici in corso. A dire il vero, la questione non è nuova. Già nel 2011 era stata pubblicata, proprio con la collaborazione di CEPAL, ma anche della FAO, dell'Istituto Italo-Latinoamericano, una memoria di quasi 200 pagine intitolata «America Latina e Caraibi, due punti, l'ambiente e il cambiamento climatico». Ora, chiunque sia curioso può trovarla nel sito dell'istituto, il sito si chiama iila.org, 2iila.org. Potrebbe non sembrare, ma già stiamo vedendo i primi risultati in molti paesi, ha dichiarato Alicia Barsena, segretario esecutivo della CEPAL, riferendosi anche alle modifiche che l'innalzamento della temperatura sta apportando agli equilibri ambientali, avvertendo della gravità della situazione nella regione. Anche da qui arriva un forte richiamo alla necessità che alla COP21 di Parigi si facciano dei passi decisivi e non i soliti trucchetti per affrontare la questione che sembra proprio non poter più essere rimandata.
Originally, what's a banana? Whatever in the MC,
J-Ax. Quando vedi che sei solo a stu mondo, quando il mondo che sta attorno ven bun, quando cadi ti rialzi com'è, quando piangi ti domandi il perché, quando crollano i tuoi sogni campione, vai cercando un po' di forza nel cuore, quando il mondo che volevi migliore, ti sorrise col suo ghigno peggiore, noi... Spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera, a noi, gente che passa e che va, cercando la felicità, sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra,
se non c'è l'umanità, cade in mano per c'è, di una ricorsa senza fine verso ciò che non c'è, io se ci è, io di chi è se, puttana che come me, le cristiane è stata una guerra,
tirano colpi e dopodiché danno la colpa a te, se il mondo cade in braccio e non fuma pace con il calumet,
colpa di noi selvaggi con gli tatuaggi, sarà che ci facciamo viaggi, ma è sognare che ci rende saggi, è uno tra i vantaggi di una vita imprecisa, ma che rifiuta decisa l'ingiustizia come la divisa, ragazzi della crisi dei valori, riempiamo i diari coi pensieri migliori, e non vogliamo vinti o vincitori, ma tempi migliori per chiunque ha sofferto, e siamo uguali da Milano a Bari nonostante Umberto, c'è chi studia per l'esame all'università, chi si sposerà, chi ha il cuore spaccato a metà, chi della terra è stufo, il cielo cerca gli UFO, chi al giorno ci ha rifiuto di tornare da gufo, e non vogliamo più eroi, nessuna bandiera, qui sono tutti cowboy, mangiarina, chi vuole la pace stasera,
noi, gente che spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera, noi, gente che passa e che va, cercando la felicità, sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra. Quando vedi che sei solo a stu mondo, quando il mondo che sta attorno ven bun, quando il mondo che volevi migliore, ti sorrise col suo ghigno peggiore.
Quando vedo crollare quello in cui credo, poi mi sollevo e riparto da zero, so che ogni cosa la devo alle palle quadre di mio padre, al suo sudore, al sorriso di mia madre, al viso di ogni nonno che proietta amore, mio fratello piccolo, ora più alto di me, donna mi protegge sulla stella più bella che c'è. Ai miei amici esauriti, alle notti felici di vizi previti, realizzi che lo stile è quando siamo uniti, solo quando stiamo assieme la storia è vivibile, basta parola ogni persona visibile, è tutto possibile, perché non si arrende e difende il sogno che ha, mentre il sole che scende salterà,
noi, noi,
di più. In fondo alla sera, la sera, la sera, la sera, a noi. Gente che passa e che va, cercando la felicità. Sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra.
Sono anch'io umani te che ad un mano procede. Una ricorsa senza fine verso ciò che non c'è. You say, ci è, ci sui u te. Voga cerche, pace a mezza sta uè. Sono anch'io umani te che ad un mano procede. Senza fine verso ciò che non c'è. Io se ci è, io ti dico a sé. Puttane che come me, la cristianza della lingua.
Noi, gente che crema, cercando qualcosa di più. In fondo alla sera, la sera, la sera, la sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità. Sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra.
E anche J-Ax con l'articolo 31 parla della speranza, gente che spera, era questo brano. E qualche tempo fa ho ricevuto una mail da un'ascoltatrice di questa trasmissione che mi suggeriva di approfondire la faccenda del cosiddetto TTIP, cioè del Trattato Transatlantico per il Commercio e gli Investimenti. In poche parole si tratta di un accordo commerciale attualmente in corso di negoziato tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. E come ogni contratto di questo genere, la visione che ne viene data ha sempre due facce. Da un lato, i proponenti assicurano che garantirà vantaggi per tutti e la parola crescita economica esce fuori da ogni respiro. Dall'altro lato, i critici sostengono che alla fine a crescere sarà solo il potere delle grandi multinazionali, mentre diminuirà la possibilità dei governi, che vogliono farlo, di controllare i mercati per rendere invece massimo il benessere della collettività. Insomma, il rischio è che si potenzi ancora di più la situazione attuale, mettendo nelle mani di poche famiglie al mondo le ricchezze e i mezzi che garantiscono sviluppo e quindi profitto. La bozza è uscita a marzo di quest'anno, del 2014. L'Unione Europea ha fatto un giro di consultazioni, ma solo su alcune clausole. In particolare ci sono limitazioni sulle leggi che i governi partecipanti potranno adottare per regolamentare alcuni servizi economici chiave come banche, assicurazioni, telecomunicazioni e servizi postali. Il fatto che i media di Stato, cioè la RAI nel nostro caso, ne tessano le lodi fa venire il sospetto che qualcosa di poco chiaro stia avvenendo e che quindi meriti un qualche approfondimento. Andando a cercare le fonti si trova davvero di tutto. Scritti che inneggiano a questo trattato e altri che lo denigrano come la peste bubbonica. Alcuni commentatori ne parlano come se ormai fossero tutti d'accordo, altri invece sottolineano la segretezza delle consultazioni e concertazioni. Ed è recentissima l'uscita del viceministro dello sviluppo economico del governo Renzi, Carlo Calenda, che ha detto senza mezzi termini e tra virgolette, lo leggo, chiudere il negoziato transatlantico, TTIP, adesso sarebbe la migliore risposta alla crisi con la Russia. L'Italia, durante il semestre di presidenza dell'Unione Europea, spingerà sull'acceleratore anche per chiudere un interim agreement, cioè un accordo parziale su alcune parti del tutto, se fosse troppo complicato chiudere tutto il dossier, chiuse le virgolette. Dunque, una volta di più, si capisce perfettamente da che parte andrà il nostro governo. Vediamo allora alcune delle caratteristiche le più temute dal nostro punto di vista di questo trattato. Sottolineo che le opinioni sono talmente divergenti che è difficile stabilire chi ha ragione e chi ha torto, per cui prendete le considerazioni che seguono come un semplice contributo al dibattito generale. Se volete notizie a favore del TIP, basta guardare la RAI. Le informazioni che seguono arrivano dalla lettura di molti articoli di vari giornali, di riviste e di siti internet. Quello che sembra subito evidente è che alla base di tutto c'è un aumento vistoso del cosiddetto libero mercato. Non solo, ma anche l'anatema contro chiunque oserà mettersi di traverso. Qui non si tratta del signor Beppi incazzato nero che al bar parlerà malissimo di chiunque appoggi la scelta del TTIP, no. Si tratta degli stati che non potranno mettere in campo neppure una piccola normativa che ostacoli il grande progresso di liberalizzazione dei mercati. Uno dice, beh, in fondo che male c'è a liberalizzare? così i panettieri avranno meno problemi a produrre il pane come vogliono e dove vogliono. Ecco, il fatto è che non si tratta di aziende familiari come il casolino dove andiamo a comprare il grano, ma di ben altro. In effetti, quando si parla di eliminare i dazi doganali, al nostro amico panettiere importerà ben poco. Saranno invece molto, ma molto felici le multinazionali, specie quelle che hanno sede negli Stati Uniti d'America. E se, come ci hanno insegnato i nostri professori, le parole usate hanno sempre un significato importante, quando si parla di rimuovere le cosiddette barriere non tariffarie, beh, allora dobbiamo cominciare a capire a che cosa ci si riferisce. L'interpretazione più diffusa, e probabilmente quella più vicina alla realtà, è che queste barriere siano proprio i regolamenti e le norme divergenti, diverse, tra Stati Uniti e Unione Europea. In altre parole, viene chiesto al nostro continente di adeguarsi alle regole americane, ampiamente dettate, come è possibile dimostrare, in mille situazioni diverse, proprio dalle grandi lobby legate alle multinazionali, quella dell'energia, quella del cibo, quella del gas, quella dei medicinali e via discorrendo. Già il fatto di chiamare barriere delle leggi che regolano il mercato, è indicativo delle intenzioni e non suggerisce certo scenari idilliaci. Ora, se si trattasse solo del pane, tutto sommato non sarebbe un problema così grosso, ma i campi ai quali applicare il TTIP sono decisivi per tutta la nostra vita, nostra di noi cittadini intendo, sicurezza, sanità, servizi pubblici, agricoltura, proprietà intellettuale, internet, energia, materie prime, sono tutte quante nella lista. Ora provate a trovare un aspetto della vostra vita che non dipenda da uno di questi settori. Uno dice, sei il solito pessimista, insegui la teoria del complotto, magari non è nemmeno così grave. Purtroppo di questi trattati ne sono già stati fatti altri da parte degli Stati Uniti, ad esempio il NAFTA, che coinvolgeva e coinvolge il Canada e il Messico. Il risultato non è stato fantastico per le popolazioni coinvolte, perché da un lato è aumentata la concentrazione di ricchezza, in parole povere, i ricchi sono diventati più ricchi e i poveri più poveri, tanto per essere chiari, e dall'altro i salari dei lavoratori sono calati vistosamente. Prima di passare alle conseguenze ambientali, torniamo ancora un attimo sulla questione delle barriere. Io voglio prendere l'esempio da un articolo che ho trovato illuminante di Enrico Lobina, che cura un suo blog appoggiandosi al giornale Il Fatto Quotidiano. Immagino che molti conoscano la francese Veolia, che gestisce rifiuti un po' ovunque nel mondo, compresa la costruzione di grandi inceneritori. Anni fa questa azienda ha vinto l'appalto per smaltire i rifiuti ad Alessandria d'Egitto. Ora, anche nella terra dei faraoni esiste l'inflazione, per cui ad un certo punto il governo egiziano ha deciso di adeguare gli stipendi pubblici e privati seguendo i dati dell'agenzia locale, insomma una specie di Istat egiziana per capirci, e quindi li ha aumentati. Ed è successo un casino. Veolia ha denunciato lo Stato che, con quell'aumento, danneggiava i profitti dell'azienda. Ecco la barriera normativa. Ora immaginate che sia in funzione il TTIP. Non potranno esserci aumenti salariali senza che lo Stato debba poi risarcire le multinazionali per impedire che abbiano un guadagno meno alto del solito. Certo, si potrà ricorrere di fronte ad una corte di giustizia, ma non di quelle, per così dire, normali. In questo caso, infatti, lo Stato, in un tribunale qualunque, sarebbe decisamente avvantaggiato e quindi servono dei giudici internazionali, uno scelto dall'azienda, uno scelto dallo Stato e uno scelto congiuntamente, che sarà da ridere vedere come faranno a sceglierlo congiuntamente. Tra le altre cose, di questi giudici internazionali nel mondo non ce ne sono tantissimi, una cinquantina in tutto. Anche in campo ambientale il TTIP è una vera disgrazia. Possiamo ad esempio attenderci novità certo non liete nel campo degli OGM, in quello delle fonti fossili, di cui parlerò tra poco. E i governi dovranno abbozzare, perché il trattato, come abbiamo visto, non prevede norme contrarie, ritenuti ostacoli, anzi barriere, all'arricchimento dei soliti noti. Viste le intenzioni delle grandi multinazionali d'oltreoceano, non si fa fatica a capire quale strada verrà intrapresa. Forse potremmo chiedere ai vertici Monsanto che intenzioni hanno riguardo al nostro mais. Una strada che è esattamente l'opposto di quella che tutti noi che abbiamo a cuore il pianeta e la sua salute vorremmo venisse percorsa. Dunque, niente tutela del territorio, varietà locali in agricoltura, bioregioni, chilometri zero, risparmio energetico e così via. I promotori di questa iniziativa la spacciano per una rivoluzione copernicana che permetterà alle nostre aziende, piccole e medie, di crescere e aprire sedi in ogni parte degli Stati Uniti. La realtà è che le aziende italiane, quelle che riescono a non chiudere perché soffocate da una tassazione assurda, da una burocrazia asfissiante, per non parlare della corruzione da quinto mondo, le aziende italiane che reggono continuano a delocalizzare per questi stessi motivi in ogni angolo del pianeta e senza aspettare il TTIP. Il governo Renzi, come detto all'inizio, ne fa un fiore all'occhiello, spacciandolo per il toccasana e inondando il paese ancora di bugie su bugie. Enrico Lobina conclude il suo articolo e si fa fatica a non essere d'accordo con queste parole. Dunque lavoreremo peggio, mangeremo cibi meno sani e vivremo in un ambiente meno pulito. Tutto ciò per favorire qualche miliardario, che miliardario lo era anche prima. Insomma, la lotta di classe, ma al contrario.
Strade, col sole dei tuoi occhi, ci vuole un attimo per dirci
E questo era Zucchero con Il Volo. Voi sapete quanto a cuore mi stia la questione dello shale gas. Ne parlo da diversi anni, molto prima che i giornali, anche quelli specializzati in questioni ambientali, ne accennassero nelle loro cronache. Io sono tra l'altro molto orgoglioso di essere quello che ha sottotitolato in italiano i primi filmati di Josh Fox su Gasland e le risposte alle multinazionali del gas. Oggi sta diventando un argomento quasi da salotto e non sempre i discorsi che si fanno hanno molto senso. Si tende ad esagerare da entrambe le parti e quando si dovrebbe invece affrontare la questione in modo scientifico, dati alla mano, senza lasciarsi trasportare troppo da vaneggiamenti complottistici segreti. In quello che i poteri forti del pianeta fanno e vogliono continuare a fare non c'è proprio niente di segreto. A me sembra chiarissimo quello che vogliono fare e mi stupisco che tutti non se ne rendano conto. Sapete anche delle resistenze europee alla pratica del fracking, il sistema di estrazione del gas di scisto, in realtà non solo del gas, anche del petrolio in certe condizioni, che rompe le rocce che lo trattengono a qualche chilometro di profondità, creando delle fratture che permettano la fuoriuscita del metano. Questo sistema ha numerose controindicazioni di cui ho parlato un sacco di volte, l'inquinamento delle falde d'acqua eventualmente presenti tra gli strati scistici e la superficie, come succede per esempio sotto New York City, dove uno dei grandi giacimenti di gas, il Marcellus, ha sopra di sé una falda enorme d'acqua che abbevera non solo la città di New York, ma anche i dintorni, servendo complessivamente più di 20 milioni di persone. C'è poi il consumo di acqua enorme e poi innegabile, confermato di recente da ricerche delle università americane, il rischio di provocare terremoti anche di medie entità, come è avvenuto in moltissimi casi, sto parlando di diverse centinaia di casi, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. E poi c'è il fatto che questa pratica produce gas serra, tanto, anzi tantissimo gas serra. Uno dice: tu sei un maniaco perché infili questo discorso dappertutto. Cosa c'entra con quello di cui stavi parlando prima, con il TTIP? Purtroppo c'entra, e c'entra molto, perché una delle, chiamiamole così, liberalizzazioni che il TTIP vuole provocare è proprio il commercio libero dello shale gas. Occorre sapere che le aziende che estraggono questo gas negli Stati Uniti e in altri paesi nel mondo rappresentano una lobby formidabile, come quella del cibo, quella del petrolio e di tutte le altre situazioni di cui parlavo prima. Una delle tante aziende che ne fa parte è la Halliburton, insieme a Shell, Exxon, Chevron e così via. È complicato andare contro di esse. Tanto per capire di cosa sto parlando, durante la presidenza Bush figlio, su spinta dell'ex, attenzione, presidente dell'Halliburton, Dick Cheney, che guarda caso in quel periodo era anche vicepresidente degli Stati Uniti, è stata fatta una legge chiamata non per niente scappatoia Halliburton. Questa permetteva alle aziende gasiere di usare nel fracking qualunque tipo di sostanza, che oggi sappiamo essere altamente tossiche, inquinanti e pericolose, senza doverle dichiarare a nessuno. Insomma, una specie di anticipazione del TTIP. Il tutto contro leggi fondamentali dell'ordinamento giuridico degli Stati Uniti, come ad esempio il Clean Water Act. Sono queste lobby che determinano le politiche economiche ed energetiche degli States. Chiunque pensi ad Obama come ad uno strenuo difensore dei consumatori e paladino dell'ambiente, io credo dovrebbe rivedere un pochino i propri giudizi. Negli Stati Uniti, che come tutti i grandi paesi presentano contraddizioni abbastanza marcate, c'è un'associazione ambientalista formidabile che conta circa 1,5 milioni di attivisti. Si chiama Sierra Club. Uno dei dirigenti di questa organizzazione è Ilana Solomon, che in questi giorni ha denunciato il ritorno di fiamma dell'Unione Europea per le fonti fossili e il pericolo che questo comporta per il clima e per l'ambiente. Tanto che il tema energetico è diventato il vero nodo del TTIP. In effetti, se ci pensate, la questione energia balza prepotentemente alla ribalta proprio dopo i fatti russo-ucraini e la frattura diplomatica con il paese di Putin. Noi non dobbiamo e non possiamo dimenticare che la Russia è il fornitore più importante di gas per il nostro continente, ovviamente anche per l'Italia. Così, appena eletto, Jean-Claude Juncker, che certo non ha in tasca la tessera di Greenpeace, sta premendo su Obama perché vengano rimossi i blocchi delle esportazioni e possano arrivare anche qui le cosiddette fonti fossili non convenzionali. Di cosa si tratta? Di gas di scisto e del petrolio ottenuto dalle sabbie bituminose. Quale occasione migliore del TTIP per arrivare a questo risultato? Lo scopo ovviamente è quello di una diversificazione delle fonti energetiche per togliere a Putin la condizione quasi di monopolio. Questo farebbe certamente felici gli investitori, un pochino meno i cittadini americani che si troverebbero a pagare $10 in più al barile il combustibile dal momento che diminuirebbe la loro indipendenza energetica. Senza contare che si avrebbe una incontrollata esplosione degli impatti del fracking sull'ambiente e sul clima, con un innalzamento delle emissioni di anidride carbonica pari, secondo Sierra Club, a 4 miliardi e mezzo di tonnellate da qui al 2050. C'è però dell'altro da sottolineare e valutare. Anche di questo vi ho già parlato qualche tempo fa qui a Non ci credo. Bisogna chiedersi se l'estrazione dello shale gas, lo ripeto, visto come la manna dagli americani, sia in realtà un buon affare. Sembra una domanda idiota, dal momento che avere molto gas estratto dal proprio sottosuolo fa sicuramente calare il costo dell'energia e quindi di ogni prodotto che da essa derivi. Inoltre, il boom del gas di scisto negli Stati Uniti, dal 2009 fino all'anno scorso, ha permesso la chiusura di alcune centrali a carbone, il che ha fatto diventare le lobby gasifere dei paladini dell'ambiente, neanche fossero i figli prediletti di Rachel Carson. 3 giorni fa il sito rinnovabili.it ha pubblicato un articolo del tutto condivisibile su questo argomento. Anche se si tratta di questioni già dette e ridette qui a Radio Cooperativa, un ripasso, soprattutto citando altre fonti, non può che farci del bene. La prima di queste fonti è la rivista economica Forbes, che analizza la questione non solo dal punto di vista ambientale, ma soprattutto politico e, appunto, facendo il suo lavoro, economico. L'accusa rivolta ad Obama in queste settimane è quella di usare lo shale gas come strumento di politica estera, di spingere per la sua esportazione in modo da indebolire, lo dicevo prima, la posizione di Putin e di spostare oltre Atlantico, cioè verso New York per capirci, il baricentro degli interessi europei per l'energia. C'è di più. Dal momento che il know-how del fracking è decisamente stato sviluppato negli Stati Uniti, Obama ha offerto a importanti paesi emergenti, anche di enormi dimensioni, consulenze e sostegno per iniziare ad estrarre questo gas dai loro giacimenti. La Cina, l'India, l'Indonesia, il Sudafrica e il Messico hanno già accettato l'invito. Io credo non sia difficile capire l'enorme impatto che tutto questo avrà sull'ambiente. Come accennato, oltre all'inquinamento delle falde, il fracking perde metano, passatemi questa espressione, nel senso che una parte di quello estratto riesce a sfuggire agli impianti e si mescola con l'atmosfera. Ora, il metano è un gas serra enormemente più potente della CO2. La preoccupazione dei cittadini statunitensi, in parte per la propria salute, in parte per l'inquinamento e in parte per l'aumento di spesa dovuto all'esportazione di gas di scisto, ha fatto nascere negli ultimi anni numerose ricerche a riguardo. Il biochimico Bob Howard, professore di ecologia e biologia ambientale alla Cornell University a New York, sostiene che non si può ridurre a zero le fuoriuscite di metano. Dal 4 all'8% si perde in atmosfera, che è tanto, è parecchio. Abbastanza, si spinge a dire lo scienziato, per rendere il fracking più dannoso del carbone per il clima. Dopo aver subito numerosi attacchi da parte dell'industria ed essere stato tacciato di attivismo e di pseudoscienza, Howard ha pubblicato i dati che sono risultati inoppugnabili. E poi c'è la ciliegina sulla torta. Anche di questo ho già detto a lungo qui dentro. Come ormai più che evidente, il gas di scisto non è per niente un buon affare. La maggior parte dei pozzi trivellati nel 2011 hanno smesso di fornire gas. Il loro rendimento cala anche del 90% in 3 anni. Se ne sono occupati in tanti. Cito, giusto per fare un nome, ma trovate in rete tutte le ricerche al riguardo, il lavoro di David Hughes, geologo canadese. Cosa significa tutto questo? che sarà necessario continuare a trivellare allestendo decine di migliaia di pozzi ogni 3 anni per mantenere la fornitura costante, che è quella che garantisce lo sviluppo economico e produttivo degli Stati Uniti. Ma aprire un pozzo non costa poco, né come risorse, pensate solo al consumo di acqua, né come investimento in denaro. Dunque, col passare del tempo, il gas estratto dovrà essere venduto a prezzi sempre più alti. A questo punto la bolla speculativa, perché di questo si tratta, esploderà. Anche il governo statunitense si è accorto di tutto questo e si comincia a fare strada l'idea che il gas di scisto non possa che essere un momento transitorio di passaggio verso l'adozione massiccia di energie pulite ottenute da fonti rinnovabili. Il calo del costo del gas, dovuto all'estrazione dello shale gas, ha ridotto drasticamente negli Stati Uniti i finanziamenti verso le fonti rinnovabili. Non potranno pertanto lamentarsi tanto se il fotovoltaico cinese ha invaso il loro mercato, mettendo alle corde le industrie locali. Ma proprio come nel caso dei cambiamenti climatici, è già molto tardi, perché ormai gli investimenti sono stati fatti, i gasdotti sono stati costruiti, la lobby del fracking si è ampiamente sviluppata, sostituendo in parte quella del carbone, e ha i suoi tentacoli ben annidati dentro il Parlamento statunitense. Non sarà facile tornare indietro. E il TTIP sembra lo strumento ideale per aprire nuovi mercati altrove, anche da noi. Che i nostri politici, Renzi in testa, non capiscano un tubo di queste cose, mi sembra rientri nell'assoluta normalità dell'incompetenza, o della connivenza, fate voi, della nostra classe politica. Michael Levy, esperto di energia del Council of Foreign Relations, un'associazione privata statunitense non vincolata ai partiti, ha stimato che se vogliamo abbandonare il gas naturale entro il 2020, dobbiamo azzerare gli investimenti adesso. Sulla stessa linea, le conclusioni tratte da un team di 14 compagnie, agenzie governative e università, riunitesi a Stanford nel 2013. La tesi dell'analista Joe Rom, che ha riportato gli esiti di questo studio, è disarmante. Se guardiamo al clima, ha detto, la rivoluzione dello shale gas ha portato vantaggi del tutto irrilevanti. In compenso ha spostato una quantità enorme di risorse economiche che si sarebbero potute destinare allo sviluppo di fonti pulite e rinnovabili. Cosa volete che vi dica a questo punto? Questo è il mondo in cui viviamo. Un mondo morente, popolato di zombie, che però non sanno di esserlo.
Chains of gold, you all for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything. You promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him. Juliet, when we made love, you used to cry. You said, I love you like the stars above. Talks like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat. Bad company. And all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julia, I do the stars with you anytime. But Julia, when we made love, you used to cry. I said, I love you like the stars above. I love you till I die. With a love song that he made. Find a convenient street light. Steps out of the shade and says something like, you and me, babe, how about it?
E questi erano i Dire Straits con Romeo and Juliet, Romeo e Giulietta, che non è affatto la storia che racconta Shakespeare, ma è una specie di autobiografia di Mark Knopfler, no, almeno così si dice. E comunque con questa nota di gossip finisce la puntata di Non ci credo di oggi. Adesso andranno in onda la replica di Sabato Ospitale, di Ogni cosa illuminata, poi alle 8:10 ci sarà Alberto con Celentaneide e questa sera arriverà Francesca con la sua Piccole storie in musica, canzoni e ciacoe tra amici. Restate quindi sintonizzati su Radio Cooperativa. Vi ricordo ancora, metteremo poi naturalmente il promo, ma vi ricordo il pranzo del 5 ottobre a Musano. Ci teniamo moltissimo alla vostra presenza per le vicissitudini così amare che la radio ha subito e che ancora non abbiamo risolto, visto che mi arrivano telefonate di volumi che tra il parlato e la musica non sono sempre in sintonia. Chiediamo scusa, facciamo quello che possiamo. Quindi, dicevo, il pranzo del 5 ottobre, vi aspettiamo ancora più numerosi del solito. Questa puntata di Non ci credo andrà in onda in replica domani poco prima delle 5 e sarà nel podcast della radio nel sito radiocooperativa.org quanto prima. Noi in diretta ci risentiamo tra 15 giorni, sarà ormai verso la fine del mese, e come al solito vi do anche l'appuntamento per l'altra trasmissione che conduco con Silvia e Adriano tra due lunedì, quindi non questo lunedì, il prossimo, no, per una nuova puntata di Infinitamente Blues. Se poi giovedì sera non avete niente da fare, dalle 10 di sera c'è Renzo che ogni tanto mi invita per mettere in onda le più belle canzoni italiane degli anni 60, quando molti di noi erano bambini, ragazzini, forse anche qualcosina di più. Insomma, da Radio Cooperativa vogliamo coccolarvi con programmi dei generi più diversi, più vari, ma sempre allettanti e divertenti. E chiudiamo con il jazz, come di consueto, no? Come facciamo ogni volta, qui a Non ci credo. Oggi vi lascio con un cantante bravissimo e italiano, Mario Biondi di Catania, ma che canta, a parte rarissime eccezioni, in inglese. Una voce calda come quella dei cantanti soul, rhythm and blues. Noi lo ascoltiamo in This is What You Are, che è il suo pezzo decisamente più conosciuto e di maggior successo. Da Mario il solito affettuosissimo saluto.
To the stars, this is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forgive the tears I've cried. This is what you are. Say, oh, yeah. This is what you are. What do you-
what you do.